This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Super Frog.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Siamo arrivati a fine agosto con un altro episodio, vi abbiamo tenuto compagnia per tutta questa estate. Stiamo preparando già gli episodi di settembre, ottobre, novembre, dicembre, fino a fine anno. Ogni settimana, ogni domenica esce un episodio. È stata una bella impresa, però con Yuga, insomma, ce l'abbiamo fatta. E oggi abbiamo anche un ospite speciale che ci ha concesso un po' di tempo a quanto pare durante l'estate. Ciao Simone Guidi!
Ciao, namaste enciclopedia dei videogiochi, ben trovati e buona estate.
E buona estate, come stai intanto?
Ma bene, guarda, sono in ferie e io, sai, vivendo in una località di mare nei pressi del nerdodromo che è Lucca, me la godo perché praticamente sono sempre in ciabatte, infradito e in questi giorni qui sono irreperibile per i più. Quindi, chi sta meglio di me?
Solo chi è in ferie adesso è effettivamente ci vogliono quelle da lavoro, ma l'enciclopedia dei videogiochi non si ferma a quanto pare, perché questa è una bella passione che portiamo avanti. Tu hai scelto Super Frog, che è un gioco a noi molto caro, perché come gli appassionati dell'enciclopedia avranno già sentito, sia io che Yuga siamo cresciuti con l'Amiga e quindi questo è un gioco molto presente sull'Amiga. E come mai ce l'hai portato, ce lo vuoi portare?
Ma perché ce l'ho nel cuore, poi era talmente divertente quei tempi, fu proprio per noi amighisti, fu veramente come trovare un'oasi nel deserto, no? Eravamo sempre a sbavare dietro ai possessori di Super Nintendo, del Sega Mega Drive, anzi Sega Mega Drive, perché avevano i loro Sony e i loro Mario, e noi invece niente, noi tristi. E invece quando arrivò il Team 17 con Super Frog, anche noi potevamo controbattere, avere qualcosa di veramente simile, se non a tratti anche superiore.
Noi avevamo The Great Jana Sister, se ti ricordo, che era un gioco fighissimo.
Quello ancora più indietro, 8 bit.
Sì. Un giorno ci dedicheremo una puntata apposita.
E ora un po' di musica.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Super Frog, uscito nel 1993, sviluppato da Team 17, pubblicato dalla stessa Team 17 e poi anche da Ocean. È uscito, come dicevamo, per Amiga e anche la versione successiva, l'Amiga CD32, è stato poi anche convertito, vista la sua popolarità, per PC, per MS-DOS nella sua versione. Ed è un platform a tema fantasy ma molto cartunesco, come vedremo.
Giustamente, come dicevi tu, è creato da Team 17, che è abbastanza famoso e soprattutto ultimamente è diventato ancora più famoso perché pubblica molti giochi di nicchia, di indie, che mi sono trovato a aver tra le mani proprio provandoli sul canale YouTube. Ma appunto è famosa per tante serie, molti la conoscono come creatrice della serie di Worms, di Project X, che è molto importante proprio per questo Super Frog. Io mi ricordo Body Blows, che è un bel picchiaduro a incontri sempre per Amiga, e appunto Super Frog, che nasce nel 93.
Per non parlare della serie di Alien Breed, che è ancora adesso sforna dei giochi ogni tanto.
Body Blow, e poi nella successiva, nel sequel, Body Blows Galactics, ragazzi. Quelli furono anche lì produzioni della Team 17 che inseguivano il mercato, perché anche lì cercarono di fare un clone o qualcosa di simile a quello che era Street Fighter 2 e lo aggiunsero al loro catalogo. Anche quello fu molto discusso, non so se ve lo ricordate, c'era chi lo amava e chi lo detestava a morte. Però ovviamente se lo paragoni a Street Fighter 2, quello era il must, è difficile stargli dietro.
Se uno parla di Amiga e basta, abbiamo parlato nell'episodio 30 di Street Fighter 2 a proposito, e proprio del fatto che la conversione Amiga è pessima rispetto agli altri, quindi Body Blows meritava decisamente di più. Anche Mortal Kombat mi ricordo, che faremo prima o poi, era un bel gioco nella versione Amiga.
Sì, diciamo che per Amiga le conversioni non sono state fortunatissime, parlando prettamente adesso di picchiaduro, facendo una piccola parentesi. Però come per Body Blows e anche un altro gioco uscito sempre per Amiga, Shadow Fighter, secondo me rendevano di più che le conversioni, quindi i giochi originali per Amiga hanno permesso alla console, al computer barra console, di ritagliarsi un'ottima fetta di appassionati come noi, ad esempio, che ne stiamo parlando.
Certo, mamma mia, a quei tempi comunque sfornarono, ci furono proprio dei giochi, soprattutto nella seconda fase della vita di Amiga, vi ricordate, dall'89 in poi, quando i giochi erano proprio nativi per Amiga, non erano conversioni che arrivavano da Atari ST, cioè cominciò a uscire sul mercato proprio dei prodotti notevoli, che sfruttavano appieno proprio la macchina in tutti i suoi anfratti oscuri.
E a proposito di Super Frog, che è appunto un videogioco a piattaforme che scimmiotta, non mi piace dire scimmiotta, ma è una risposta, chiamiamola, ai vari Super Mario, a Sonic e a quei videogiochi platform che volevano anche essere una sorta di mascotte per una console. In questo caso abbiamo Super Frog, che è un personaggio molto divertente, con livelli che sono trattati in una maniera completamente diversa in realtà dagli altri, e lo analizzeremo poi nel dettaglio. E secondo me è una cosa che lo rende molto particolare come gioco nella storia dei videogiochi, è che è un gioco sponsorizzato. Perché? Perché è un gioco che ha uno sponsor, cioè c'è una bibita energetica che si chiama Lucozade, che citiamo perché citiamo effettivamente, non è il nostro sponsor, ma la citiamo per dovere di cronaca.
Io lo vorrei la Lucozade.
La Lucozade, che effettivamente è un power up all'interno del gioco. Non è la prima volta che succede, perché lo vediamo all'interno di Amiga con Zul, mi ricordo che aveva lo sponsor, esatto, dei Chupa Chups, o Cool Spot, che effettivamente è la mascotte della 7-Up. Quindi tutte con bibite energetiche, un po' come oggi uscissero i videogiochi targati Monster o roba del genere.
Ma qualcosa del genere aveva già fatto 8-bit, ti ricordi Tupper, il barista che lanciava le pinte di birra? C'aveva la Root Beer, c'era in due versioni, mi ricordo, la Root Beer e la Budweiser c'aveva.
Esatto, proprio la Budweiser. E poi anche, sempre sponsorizzati, era uscito, che ne facevano la pubblicità anche più tardi, anche Pepsi Man, quel running game terribile.
No, neanche terribile, credo sia carino, solo che è fuori di testa, come tutti i giochi giapponesi che escono con meccaniche un po' strane.
Sì.
In realtà su Amiga credo di averne trovati ancora qualcuno che pubblicizzava altre cose. Per quanto riguarda soprattutto le bibite, c'è questa scelta di andare verso la pubblicizzazione all'interno dei videogiochi, tant'è che anche la Virgin farà una cosa del genere, che effettivamente la Virgin fa, è anche produttrice di bibite stesse, quindi mette insieme le due cose.
Tra l'altro Lucozade fu la seconda scelta, perché loro avevano inizialmente, erano indecisi e si stavano orientando per far sponsorizzare il gioco alla Newcastle Brown Hail, cioè una marca di birra. Poi alla fine uscì fuori la Lucozade, insomma, probabilmente devono aver fatto un'offerta che non poterono rifiutare.
Anche perché, parlando del gioco, se avessero usato poi come sponsor una birra, sarebbe stato un po' meno cartunoso per bambini. Sì. Poi il supereroe è Rana che beve la birra, quindi penso abbiano fatto comunque la scelta giusta.
Sì, la bibita energetica, infatti, per farlo diventare super è proprio sua, per quel gioco lì.
E scendendo ancora un attimo nel dettaglio di questa cosa, stiamo parlando di Team 17, che è un team della Gran Bretagna, inglese. Non è americano, quindi è un sistema di product placement completamente diverso rispetto all'America. Il Regno Unito è molto restrittivo su quello che è il product placement. In TV è completamente tagliato da qualsiasi forma. Sono molto severi nella storia, sono sempre stati molto severi nella storia per quanto riguarda il product placement, ma fatto nelle aree specifiche. In questo caso gli è stato dato il permesso di fare questa cosa, appunto.
Sì, vabbè, l'Inghilterra poi era, in quel momento lì, erano in subbuglio pieno, perché uscivano anche a livello software, ti ricordi, e finiva l'era dei programmatori da salotto, che ti dico, da salotto, da camera da letto, perché facevano i programmi in camera da letto e cominciavano a fiorire tutte queste software house fatte di gruppi di persone che erano 6, 7, 10 persone al massimo, e questi avevano voglia di mordere il mondo, avevano una fame incredibile, non importava proprio nulla di storie di copyright, sfruttavano qualsiasi possibilità per dare sfogo alla loro creatività, meno paranoie sicuramente degli americani.
Iscriviti al canale YouTube @edvideogiochi, dove puoi trovare la versione video del podcast, estratti, short e tanto tanto altro.
Ma come inizia la nostra storia? Come inizia Super Frog? Il setting iniziale è quello medievale, dove vediamo un principe che sta seducendo la sua avvenente principessa sotto gli occhi però di una strega, la classica strega verde che mi viene in mente come quella del Mago di Oz, che li sta spiando e, furiosa e invidiosa della situazione, decide di rovinare la giornata dei due piccioncini. Quindi vediamo che il bell'imbusto si ritrova con la principessa rapita dalla strega e non farà in tempo a inseguirlo, perché verrà male detto dalla strega stessa e diventerà un rospetto, una rana. E quindi vediamo subito il nostro eroe, però da rana triste, e vediamo proprio sul ciglio del fiume della disperazione, come è tradotto poi nel gioco, che non sa cosa fare finché non arriva la bottiglia magica di Lucozade.
Oh, wow, ragazzi, gli brillano gli occhi, se la beve spunta il mantello e via. Verso il cielo, ti ricordi? Che bello.
Ma non prima di aver fatto accendere il ventilatore all'assistente di regia, perché scopriamo che in realtà c'è un dietro le quinte e quindi il mantello si mette a volare dopo. Salta su, ma poi picchia contro l'albero, ed è una cosa che a me fa ancora ridere tantissimo, perché ha un tempismo l'Amiga in questo qua molto molto bello, perché l'Amiga è sempre stata famosa per questi caricamenti molto lunghi col dischetto che gratta tantissimo cercando di caricare la parte successiva. E lo vediamo anche qua, tra una scena e l'altra c'è una parte scritta e una parte con un'animazione da veramente pochi frame, però nel momento in cui vediamo l'animazione di lui che salta, cambio scena, picchia sull'albero e rimbalza giù, è fantastica secondo me, perché si spacca la testa e esce fuori questo supereroe, però con un po' di problemini qua e là.
Sì, tra l'altro quell'animazione lì fu fatta da un animatore, ora si direbbe un pixel artist, no? Chiama Eric Schwartz, e lui, insomma, fu una bella esperienza per lui, a parte che il prodotto fu notevole, ma il bello è che durante, quando lui faceva l'intro, poi dopo il problema era di riuscire a farla rientrare in termini di pesantezza, di kilobytes nell'insieme, perché poi il formato del gioco non doveva superare un tot di dischi, non potevi mica fare, che so, 200 dischi solo per la intro, e quindi era molto attento a questa cosa della pesantezza della sua intro. Ne fu molto felice, e fu molto felice anche per il fatto che ebbe a casa senza ospiti qualcuno del team per qualche giorno, mi sembra una settimana. Ho letto su un'intervista che lui rimase meravigliato dei ragazzi del team 17 perché erano assurdi, nel senso avevano degli orari di lavoro completamente sballati. Lui si svegliava la mattina, li trovava che programmava, poi tornava al pomeriggio, dormivano sul divano, cioè roba così. Però penso che faccia parte di quel mood che c'era all'inizio degli anni 90, no?
Si è poi rivisto questo stile di creazione dei videogiochi, chiamiamolo così, con quello che è stato il rinascimento indie del 2010, intorno a quegli anni lì, con a me viene sempre in mente il film che si chiama Indie Game, che appunto vede protagonisti i creatori di Fez, i creatori di The Binding of Isaac, o meglio di Super Meat Boy in quel caso lì, e le vite che facevano programmando a orari impossibili e cercando di rispettare le deadline e tutti quanti i problemi che può avere una software house appena nascente con partite IVA, chiamiamole così, ma a cercare di fare qualcosa in proprio.
E certo,
l'abbiamo paragonato prima come parallelo a Super Mario, a Sonic, che non hanno questo genere di introduzione. Super Frog ha questa introduzione in questa maniera prima di partire con lo start, chiamiamolo così, e nella tua testa viene iniettata la figura di Super Frog, che è questo personaggio cartunoso che poi all'interno del gioco non corrisponde tanto, anzi quasi per niente, in realtà i colori sono quelli ma la forma è leggermente diversa. Ma io quando mi ricordo di Super Frog mi ricordo la copertina, quello che è lui, esatto, nella sua versione dell'introduzione. Quindi è un modo per dirti: questo è il personaggio, tienilo a mente quando giochi, che è figo.
Sì, però ricordati che a quei tempi lì la maggior parte del software che c'era in giro per l'Italia per Amiga era strapiratatissimo, no? L'intro non c'era, io mi ricordo c'avevo i dischetti del gioco e la intro non c'era, cioè caricavi il gioco e giocavi. La intro l'ho scoperta dopo con l'uso degli emulatori, quando ho scaricato la ROM da internet, capisci? E penso che ci siamo persi una bella fetta di mondo, anche se poi, come detto te, alla fine i personaggi sono un po' distinti. Quello della intro è una cosa, quello del gioco un'altra, però già ti faceva entrare in situazione, no?
Facciamo un attimo una parentesi, già che ci siamo, su questa cosa che hai appena detto dei giochi piratati, che ci dedicheremo sicuramente un editoriale un po' più approfondito, però per farvi l'idea, molti dei giochi che giravano al tempo per Amiga, ne abbiamo avuti anche noi appunto, avevano questo modo di partire con una schermata dove potevi scegliere ad esempio i trucchi,
esatto,
un po' come fa il Game Genie sul Super Nintendo o altre cose del genere. Ti scegli i tuoi trucchi, ad esempio l'energia infinita, le vite infinite, puoi selezionare il livello, cose del genere, con una musica sotto molto particolare che dipende appunto dal gioco. Molti degli hacker del tempo si divertivano a pubblicare le proprie canzoni in questa maniera, proprio sfruttando quello che è
il chip audio,
quello che era il fiore all'occhiello di Amiga, e appunto dopo partiva il gioco a volte senza l'intro, come hai detto giustamente tu, nelle tante copie pirata che giravano al tempo, copiate con Xcopy, qualcuno se lo ricorda.
Bravo, bravo, perché noi poveri, noi poveri ci ricordiamo di più di Xcopy che del gioco delle volte.
Però giravano insomma in un sottobosco italiano, che molti delle conoscenze che sto rifacendo adesso con l'enciclopedia dei videogiochi che gira, molti fan scoprono che facciamo tutti parte di questa rete di pirataggio.
Eravamo la spectre dei videogiochi.
E un altro tempo è anche il primo livello del videogioco, infatti siamo nel setting medievale come dicevamo, quindi la prima parte ci toccherà superare i vari livelli di questa foresta, sono 4x6 mondi diversi, e quindi il primo sarà rincorrere la strega, arrivare fino al suo castello, e per farlo dovremo recuperare anche una chiave d'oro. Qui vediamo subito il gameplay del gioco, come dicevamo prende molto spunto da Sonic e da Super Mario con la sua identità, anche perché vediamo subito che per passare al livello successivo abbiamo diversi bonus e abbiamo un obiettivo particolare. Infatti potremo raccogliere sia della frutta che dei power up e anche delle monete, che sono fondamentali perché avremo un segnalatore che ci dirà quante monete sono necessarie per aprire l'uscita del livello. E qui vediamo che noi potremo già trovare l'uscita del livello, perché i livelli non sono così lineari, anzi dovremo esplorarli più volte in varie direzioni, e una volta che avremo le monete necessarie potremo raggiungere la porta per lo schema successivo.
Ha preso le particolarità dei due giochi, no? La velocità di Sonic, le monetine di Super Mario, la varietà degli scenari dove si muove il personaggio e anche i bonus nascosti di Super Mario, perché se non sbaglio c'è l'opportunità in Super Frog sotto alcuni funghi, sotto alcuni quadri nel livello del castello, se ci salti ripetutamente ti fa come in Super Mario, no? Ti dà monetine a profusione per un certo lasso di tempo.
I vari livelli sono anche pieni di segreti, di vie nascoste per raccogliere altri bonus, perché toccando varie parti dello schermo, perché questi sono proprio segreti, però però saltando in giro a ripetizione le trovi più a caso che volendo, e alcune sono proprio necessarie per superare i livelli, e lì mi ricordano un po' i tunnel degli schemi di Sonic. Ci sono segreti che danno su altri segreti, perché una volta scoperto un tunnel sblocchiamo tutta una serie di tunnel che ci mandano dall'altra parte del livello per poi ritornare indietro, quindi la non linearità che presenta è molto rinfrescante da un punto di vista di gioco.
L'aggettivo è proprio il suo, rinfrescante, ti tiene sempre su, no? Ti tiene sempre sul chi vive, e anche se tanto che ci giochi e poi dopo magari lo riprendi in mano dopo un tot di tempo, c'è sempre l'intima speranza di dire magari scopro un bonus nuovo, magari scopro un tunnel nuovo, chissà, e delle volte succede veramente. Bello è quello.
E visto che avete citato i segreti, l'esplorazione eccetera, si vede anche come le ali che ci sono all'interno di Super Mario World con il mantello ci sono anche qua, e il nostro protagonista usando le ali può planare in giro per lo schema e andare sopra le nuvole a cercare degli altri bonus che sono molto utili. Trovato molto interessante invece un bonus unico che c'è all'interno di questo gioco rispetto a tutti quelli che abbiamo citato, che sono lo speed up e lo slow down. Ci sono delle pillole che vi fanno andare ancora più veloci oppure a rallentatore, in sostanza, all'interno degli schemi. E qui si vede la fluidità in realtà del gioco, perché l'animazione del personaggio è molto semplice, vediamo proprio come in Sonic le gambe che ruotano nell'animazione quella cartunosa che si vede il cerchietto appunto dei piedi che ruotano, però appunto ci sono dei punti che sono delle trappole in un certo senso, perché sono ad esempio delle discese e poi in fondo ci sono delle spine, e noi abbiamo una pillola di velocità in mezzo, quindi il personaggio va super veloce, dobbiamo frenare il prima possibile.
Eh sì, sono anche delle volte sono messi anche strategicamente male quei bonus lì, perché te magari giochi, sei ingolosito, lo vuoi prendere e subito dopo c'è un ostacolo che se ti evitavi di prendere quel bonus avresti evitato, e invece è tutto fatto apposta, no? Per farti schiantare lì. Diabolici, questi game designer maledetti.
Ad ogni fine schema che rappresenta uno dei vari mondi ci sarà un conteggio, perché come abbiamo detto ci sono un sacco di bonus e il gioco ci dà delle monete in base al tempo che ci avremmo messo per completare il livello, a quante monete effettivamente abbiamo raccolto, perché potremo comunque prenderne in più rispetto al limite, al necessario che ci viene dato, e anche tutti i bonus di frutta, di power up, di tesori che troveremo. Queste monete ci vengono a accreditate, perché alla fine di ogni mondo c'è un meccanismo un po' particolare e secondo me anche abbastanza divertente, che comunque tiene attaccati allo schermo, non è una parte noiosa, perché ci viene data la possibilità di giocare alla slot machine, e questo ci dà vite in più in base a quello che faremo, ci darà anche dei punti, ma ci sarà soprattutto la possibilità di aumentare o diminuire la difficoltà del gioco e addirittura avere il sistema di password, perché in questo gioco non c'è un metodo di salvataggio, e quindi noi giocando alla slot machine potremo, se ci andrà bene, avere il codice per poi eventualmente, una volta mollato il gioco, riprenderlo dal livello successivo.
Questo è bellissimo, ovviamente se si gioca pulito, nel senso, ma siccome mi riallaccio al discorso di prima, almeno io personalmente che sono un po' un viscido baro, subito ne approfittavo, mettevo vite infinite e vai, e cominciavo. Quindi quando arrivavo nella fase lì del gamble, no, che ti faceva collect o gamble, ti faceva scegliere, io collect, via via, andiamo a vedere il livello successivo. Però ammetto che se uno c'ha poche vite e è lì lì per morire, ce n'ha più una, uno se la gioca, no, alla slot machine, se magari ne rivinci un'altra, oppure come hai detto te i codici, quelli erano utili, perché una volta che schiantavi l'idea di ricominciare da capo, quella ti deprimeva parecchio.
E adesso che ci penso, il fatto di avere la possibilità di usare la slot machine, quindi di usare il gioco d'azzardo in un gioco, beh, potevano anche scegliere la birra allora come sponsor, visto sì, che anche in questo punto non è proprio per bambini.
Insomma, Cuphead e i suoi giochi da giocatori d'azzardo alla fine non ha insegnato nulla in questo caso.
No.
Continuiamo poi nel mondo 2, è all'interno del castello, perché nella prima parte abbiamo recuperato la chiave, adesso siamo all'interno del castello, ci viene detto di trovare la nostra sposa, la nostra ragazza. È uno schema chiuso, quindi non è più aperto come prima con la possibilità di andare fino sulle nuvole. Qua è più chiuso, più labirintico, con un sacco di trappole, di spine, di tutte queste cose qua, ed è uno schema tra l'altro che io mi ricordo molto bene, una serie di schemi, perché sono quattro giustamente come diceva Yuga, che mi ricordo usciti su The Games Machine Machine, che è attualmente una rivista. A quel tempo appunto facevano vedere le soluzioni e mettevano le mappe complete dei vari giochi, e mi ricordo le mappe soprattutto di questo mondo qua, perché all'inizio avevo grosse difficoltà, poi si vedono tutte quante le altre fino alla fine.
A me piace quel livello lì dal punto di vista cromatico, hanno fatto proprio degli accostamenti di colori, oddio, ma anche quello del deserto, cioè questo gioco è cromaticamente affascinante. Tadic, Andreas Tadic, si bulla parecchio di essere riuscito a spremere al massimo le possibilità della macchina, no, per programmarlo, e infatti se ci si fa caso lui ha usato 64 colori per fare Super Frog, cosa che era molto sopra dello standard regolare, che a quei tempi quasi tutti i giochi andavano a occupare a mostrare 32 colori e basta. Ma si vede comunque, perché ci sono delle ancora delle istantanee in mente di quel gioco lì con quei colori tutto colorato così, e già mi scatta il buon umore.
Il sistema di gioco comunque rimane lo stesso, dove dovremmo comunque recuperare abbastanza monete per aprire l'uscita e raccogliere tutti i bonus e fare nel più breve tempo possibile. Fa strano perché già al secondo mondo siamo al castello della strega, quindi potenzialmente possiamo già recuperare la principessa e tornare alla normalità, ma tu non va come sperato. Infatti verremo ingannati e verremo rapiti, verremo intrappolati da Colin il troll, che nel citare Pinocchio ci porterà al circo per diventare un fenomeno da baraccone e ci porterà al mondo 3
con tutti quei giochini, i tamburi, i palloncini, gli spruzzi d'acqua che fungono da molle. Carino, quello è allegro, quello è proprio, già il gioco è tutto allegro, è proprio allegro, ti fa venire il sorriso. Poi quando in quel livello lì è proprio, penso che se eri un ragazzino era il top. Ma no, dai ragazzi, qui hanno fatto, sono riusciti a confezionare bene una bella chicchina, quelli del team 17.
E giustamente hai citato quella che è la cromaticità del gioco. Abbiamo visto Fun Park adesso, che è il mondo del circo molto molto colorato, e lo faremo anche nei due mondi successivi, che prima è quello della piramide che dicevi tu, quindi a tema più sabbioso e quello che ne consegue. Come facciamo a arrivare in Egitto? Perché alla fine dello schema precedente troveremo una macchina del tempo e andremo indietro nel tempo, appunto nel livello antico come viene chiamato, e poi successivamente nel mondo del ghiaccio, che è una cosa che c'è in ogni platform che si rispetti. C'è un mondo del ghiaccio con la dinamica dello scivolamento, che è molto fastidiosa in questo gioco perché è velocissimo il nostro personaggio.
Sì, sì, è proprio brutale quella lì, proprio quel livello lì devi stare attentissimo, basta un tocco al joystick e il ranocchietto parte e ti va subito nell'acqua fredda dove muori.
La cosa che mi ha fatto ridere tantissimo è che lui trova la macchina del tempo, finisce nell'Egitto e poi dice: la macchina del tempo va solo indietro, come faccio ad andare in avanti? Bene, mi iberno, e quindi va nello schema del ghiaccio per quello. Ed è fantastica secondo me questa cosa, per buttarci dentro si vede proprio che è tirata per i capelli questa cosa dal team 17, però è stato bello lo stesso.
Ragazzi, avete colto tutte queste sfumature che io ad esempio non l'avevo colte, cioè veramente, cioè, siete veramente stati attenti, avete analizzato profondamente la trama di questo gioco, io sono proprio contento.
Ma è bello che già dall'inizio, cioè queste chicche, queste cose divertenti eccetera, team 17 te le mette subito di fronte con nell'intro sfondando la quarta parete, che è un set cinematografico, quindi questo gioco è già di base da non prendere molto sul serio. E poi è anche bello, ci tenevo a precisare che queste cose sono al di là della intro iniziale che è in cinematica, tra un mondo e l'altro c'è una piccola schermata con un minimo di storia dove ti spiega queste cose qua, ma in poche righe riescono comunque a essere divertenti e comunque anche a spiegarti quello che devi fare, perché anche nella schermata di caricamento mettono proprio una riga striminzita su piccoli dettagli che però, non so, secondo me aggiungono un po' a quello poco di storia che c'è.
Sai cosa? Credo sia un modo di fare videogiochi molto particolare, perché questo è un gioco chiaramente per un pubblico di bambini, come lo è Super Mario, come lo è Sonic, eccetera eccetera, ma in realtà all'interno ha anche parecchio humor inglese, che effettivamente è quello, che sono quelli che non capiscono i bambini ma capiscono gli adulti, quindi il fatto che hai la citazione di questo viaggio nel tempo, hai la citazione della favola in realtà del principe che diventa rana, che è un'altra storia conosciutissima, la rottura della quarta parete, e anche adesso, perché alla fine del mondo del ghiaccio noi troviamo una navicella e partiamo per lo spazio, e prima di partire per lo spazio il testo cita che la forza sia con te,
sì,
che è ovviamente una citazione di Star Wars, quindi i bambini magari non la conoscono ma gli adulti sicuramente sì.
Sì, e poi dopo tutta questa marea di citazioni che potevano cogliere solo quelli più grandicelli, c'è anche l'autocitazione, no, come hai già anticipato te prima, con il livello dello spazio.
Esatto, Project F, e questa è una cosa che la prima volta che l'ho fatta ho detto ma cosa è diventato questo gioco, si è craccato tutto quanto. Praticamente inizia il mondo 6 in un'altra maniera completamente, quindi anziché esserci la schermata di transizione tra i due livelli c'è proprio la schermata con scritto Project F, che è nella stessa font e nella stessa situazione del gioco di Team 17 uscito l'anno precedente, che è Project X, che è considerato il miglior paratutto a scorrimento, sì, bullet hell, chiamatelo un po' come volete.
Sì, fu uno dei migliori, a parte che poi in quel paio d'anni lì Team 17 mise quasi tutto il suo catalogo, arrivava al numero uno, perché facevano veramente dei prodotti superiori.
Eh sì, e infatti è un'autocitazione in questo caso, perché faremo un livello solo, abbastanza lungo, in cui faremo Project F, e anziché esserci la navicella che spara agli asteroidi, alle varie navi avversarie, in questo caso avremo la rana che comincia a sparare a determinate cose, che i nemici che ci sono qua dentro sono anche quelli abbastanza fuori di testa, perché combattiamo contro degli elicotteri con la faccia, insomma un po' di tutto. È un bello schema shooter e completamente diverso.
Sì.
Ed è una cosa che a me ha ricordato un altro gioco per Amiga, che è Myth, History in the Making si chiama il titolo completo, che ha uno schema finale fatto così. In questo caso cambia completamente il gameplay in un livello solo e poi ritorneremo, diciamo, nella versione platform, cosa che effettivamente negli altri videogiochi che abbiamo citato non c'era questo cambio così radicale, a meno che non sia proprio un bonus stage.
Sì, ma lì si vede, si capisce benissimo che è stato intenzionale, eh? Cioè l'hanno voluto fare come autocitazione e per staccare un po' dalla, diciamo, monotonia tra virgolette. Questi siamo noi, pum, l'impronta, e poi ricomincia un'altra volta il gioco.
E qui c'è anche molta, secondo me, attenzione nell'autocitarsi, perché nel livello di Project F nel mondo 6 la colonna sonora di dello schema in particolare è un remix della colonna sonora del tema principale di Project X. Quindi oltre alla colonna sonora di questo gioco, che non ne abbiamo ancora parlato, ma sono delle composizioni una più bella dell'altra, che racchiudono proprio il mondo che rappresentano. Mi viene da pensare a quello di Fun Park e del circo, che come dicevi tu è molto, rispecchiano molto il divertimento che questo gioco vuole esprimere. E in questo caso in particolare nello schema dello space shooter, il fatto che abbiano comunque remixato il tema principale sono altri punti a favore, perché proprio si vede proprio che hanno voluto fare le cose per bene.
Compositore della colonna sonora di Super Frog sia lo stesso di Project X, che è Alistair Brimble, no? Si chiama?
Sì, è proprio lui, quindi si è auto fatto una parodia. Raggiungiamo poi quello che è lo schema finale, il mondo finale, il mondo 7, che è lo schema spaziale, il livello spaziale. In questo caso un altro schema unico, quindi non sono quattro, è molto lungo questo, mi ricordo che è molto lungo. E un'altra citazione delle tante che fa Team 17 ai propri giochi, una è il fatto che tutte le scritte sono con un font particolare che è proprio di Team 17. L'abbiamo rivisto in Project X, l'abbiamo visto in Alien Breed, in tutti i giochi hanno questo font particolare che è tipico di questa casa di produzione. E poi dello stesso Alien Breed, alcuni degli asset che ci sono all'interno dello schema spaziale tecnologico vengono riutilizzati anche nei successivi Alien Breed.
Vero, hanno riciclato certi sprite, certe cose, sì, mi somiglia a parecchi punti di contatto come estetica.
Ecco, c'è solo un dubbio che ho su questo livello qui: come fa ad avere una strega una base spaziale? Perché anche qui non dimentichiamo che noi stiamo andando dietro a una strega medievale con la nostra principessa e ci ritroviamo su una nave, su una stazione spaziale dove dobbiamo liberarla. Quindi anche qui il tema scanzonato di questo gioco è proprio impregnato fino all'ultimo livello. E anche qui, dopo aver superato lo schema, enorme schema come dicevate, c'è lo scontro finale, quindi anche qui cambia il gameplay in una sfida che secondo me è facilissima rispetto a tutto il resto del gioco, perché ci sarà la strega sulla sua scopa e noi, dopo averla colpita relativamente anche poche volte con la nostra arma a distanza, esploderà e quindi avremo, diciamo, è più difficile arrivare alla fine che la fine stessa, però ne vale la pena perché il finale è spettacolare.
Forse la cosa difficile è proprio quella, cioè sparare la pallina nella direzione giusta, perché molti dei cultori di Super Nintendo eccetera avranno questa cosa, mi ricordo anche Angry Video Game Nerd che dice che non gli piace mai questa cosa, il salto è la freccina in su, quindi il joystick in su, non ha un tasto dedicato, e quindi noi ci muoviamo ma spariamo anche tenendo premuto il tasto fuoco e utilizzando la direzione che vogliamo, e la cosa difficile è cercare di sparare senza per sbaglio saltare giù dalle piattaforme e poi finire nel nulla. parola. Ma questo gioco ha il bello, ed è una cosa che apprezzo tantissimo, è che il nostro Super Frog salta molto in alto e abbiamo la possibilità di guidarlo molto bene per quanto quando salta sulle piattaforme. Quindi sicuramente non c'è un problema di manco una piattaforma, ho già fatto il salto quindi non posso più deviare, e quindi da quel punto di vista raramente si casca.
Comunque ragazzi, l'ultimo livello è palesemente, diciamo, il premio, il gelato finale per il bimbo che ha fatto, che è stato buono tutto il tempo e si è sciroppato tutto il percorso fino alla base lunare, che è lungo, e alla fine ti regaliamo, noi del Team 17 regaliamo a te la strega, eccola qui. Ora è facile, è imbavagliata, è legata, abbattila, hai vinto, perché ti sei già fatto un mazzo così per arrivare qua, quindi mi sembra giusto che ormai non ti chiediamo più niente.
E anche perché il finale, come dicevo, è spettacolare. Infatti, dopo aver sconfitto la strega, saremo di fronte di nuovo alla nostra bella amata, con anche delle espressioni inizialmente stupite, e dopo che però la principessa avrà fatto vedere le sue grazie, avremo lo sguardo un po' invogliato, un po' così birichino. E quindi lui, guardando, anche qui, rompendo la quarta parete, quindi guarderà verso lo schermo, verso il giocatore, prima di baciare la sua bella. Però qui abbiamo un twist, perché al posto di ritornare principe il nostro Super Frog diventerà una rana, la principessa, con sommo dispiacere e anche rabbia, perché ha uno sguardo terribile del nostro protagonista.
Ti rendi conto il genio di quelli del Team 17? Hanno preceduto quelli della DreamWorks con Shrek di quanti anni? Di un bel po'.
Di un bel po' di anni, effettivamente. È un finale inaspettato, ma giustamente doveva esserci qualcosa di anticlimatico nel finale, ma neanche tanto anticlimatico, divertente, come all'inizio appunto abbiamo avuto quel supereroe che poi subito dopo viene distrutto dall'albero. Anche qua abbiamo qualcosa che non funziona, e effettivamente il gioco si conclude qua. È un gioco autoconclusivo. Purtroppo non hanno mai fatto seguiti di questo gioco, hanno fatto solo un remake per Amiga CD 32 con la versione remixata della colonna sonora ancora più ricca, insomma, di quella che era quella dell'Amiga.
Nel 2013 hanno fatto Super Frog HD per la PlayStation 3 e mobile, solo che diciamo non ha avuto il successo che speravano, anzi è stato abbastanza ricevuto male e l'hanno tirato via dallo shop online. Addirittura avevano, per lanciare questa cosa, l'avevano anche fatto la riedizione di Super Frog su GOG per PC, e l'hanno tirato via anche da lì una volta che aveva fallito il progetto in HD. Quindi è stata proprio una bruttissima esperienza, purtroppo, e quindi diciamo siamo costretti, ai noi, comunque è un grandissimo gioco, a giocare l'originale, ecco. Questo era Super Frog. Che dire, è un gioco a cui sono attaccati particolarmente dall'infanzia, e in questo caso gli do 7 mondi e mezzo su 10. Perché il... Cosa? Lo so, un giudizio impopolare, però è un gioco veramente ben fatto. E la grafica, come abbiamo detto, ne abbiamo tessuto le lodi per tutto l'episodio. L'unica cosa, appunto, il peccato che il remake non sia stato portato avanti per le vicissitudini che abbiamo detto. Mi sarebbe proprio piaciuto avere un seguito di questo gioco, perché, come abbiamo detto, era, secondo me, all'altezza di Sonic e Super Mario. Però proprio il fatto di non avere contentino, di averlo ancora adesso con un bel remake o comunque un seguito, mi ha... È più un 7.5 di rimpianto di non avere appunto la possibilità di giocare, perché dopo Team 17, dopo aver sbancato con Worms, si è dedicata quasi principalmente a quello, quindi gli altri brand che aveva li ha un po' lasciati, a parte forse Alien Breed. Quindi è proprio davvero un peccato che il progetto sia naufragato così, quindi è più una bacchettata a Team 17 questo voto. E tu, Ace, invece?
Alien Brand, tra l'altro. No, io ho intenzione di dare 8 ventilatori per far volare il mantello su 10 a questo Super Frog. Fantastico, bellissima colonna sonora, ma ormai Amiga è... vedete che scegliamo titoli Amiga che hanno quasi sempre delle colonne sonore eccesse che avete sentito. Graficamente l'ho sempre apprezzato, da piccolo ci ho giocato tantissimo, mi piaceva molto proprio la fluidità che questo gioco dimostra in tutto quanto il suo percorso. E il fatto, e questo è un dettaglio, super dettaglio, che il personaggio è esattamente al centro dello schermo, non lo vediamo mai muovere la telecamera in un'altra direzione rispetto a lui, e quindi non ti dà neanche il senso di mal di mare che magari altri giochi possono darti. Alcuni l'hanno fatto bene, ad esempio Sonic, che quasi corre più veloce della telecamera, come a dire sono più veloce di tutti. E invece altri giochi che sono usciti, che ne so, Bubsy o altri giochi platform del genere, mi ricordo che c'era anche Oscar per Amiga o qualcosa del genere, che effettivamente l'hanno fatto male. O ad esempio Mr. Nuts, adesso mi è venuto un altro titolo che aveva questo problema, ma aveva tanti altri pregi. L'unica cosa che non mi piace a me di Super Frog, per quello non gli do un voto così tanto alto, è il fatto che gli schemi sono 4 per ciascun livello, ma non c'è tanta variazione tra i singoli schemi, nel senso i 4 schemi della foresta sono abbastanza simili tra di loro. E tu, Simone?
Io gli do 9 per una cosa anche ovviamente nostalgica, visto che sono un vecchiaccio maledetto, e poi mi piace, come ho detto, è molto colorato, è molto fresco, e ora vi ho rubato questo aggettivo, lo userò sempre anche in Natariteca, tutto è fresco quando è bello. E poi il fatto che Andrea Tadic si è fatto veramente un grande mazzo per riuscire a tenere il personaggio nel mezzo, come hai detto te, perché insomma è riuscito a tirar fuori 50 frame per secondo e a non far venire il vomito a chi guardava il gioco che gli ruotava tutto intorno in una spettacolare 320x256 pixel, che a quell'epoca era il top, era anche superiore al Super Nintendo e al Mega Drive. No, per me rimane un bel pezzo da ricordare, però te l'ho detto, è dopato dalla nostalgia.
Bene, 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 vi siete ascoltati ancora un po' di canzoni di quella che è la colonna sonora di Super Frog. Spero vi sia piaciuta e speriamo che vi sia piaciuta questa puntata con ospite. Abbiamo appunto Simone Guidi. Hai un po' di tempo per farci sapere dove ti possiamo trovare?
Ah, mi potete trovare su Spreaker, iTunes, Spotify col podcast Atariteca, che è un podcast che creativamente si prende delle licenze per raccontare la storia di Atari per adesso, però in futuro magari mi riservo di toccare anche altre piattaforme, però ci si muove sempre negli anni 80-90, perché io sono un po' anzianello. E poi niente, ho un sito per il podcast, che è raggiungibile su atariteca.alterevista.org, ma a settembre si riparte con la storia d'Atari e con le storie i retroscena, più che altro, perché mi concentro molto sui retroscena dei giochi, di come sono stati fatti e delle situazioni assurde che ci sono dietro molto spesso.
Quindi se volete tutto quanto andate su i link che trovate in descrizione, Atariteca, molto semplice da scrivere, direi che facendo una ricerca Google potete trovare un bel po' di roba. Ti ringraziamo ancora.
Grazie a voi ragazzi, l'ospitalità è stata fantastica, ho chiesto Fonzi, non mi avete dato avanzi e io sono molto contento, grazie.
E siamo giunti alla fine di questo episodio. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete sempre lasciarci una vostra impressione, un consiglio, una recensione, delle domande nei canali dove ci trovate, soprattutto su Anchor, dove potete lasciarci dei vocali che potranno essere poi inseriti nella puntata specifica del gioco che citate. Vi ricordiamo che ci trovate inoltre su Instagram, sul gruppo Telegram che sta crescendo sempre di più, siamo davvero orgogliosi della community che pian piano sta crescendo, e potete mettere anche un mi piace sulla nostra pagina Facebook dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Quindi, come al solito, non mi rimane altro che dire: ascoltate l'Enciclopedia dei Videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Simone Guidi.
Namaste, be brave. Be brave.